Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Anche oggi le nostre buone notizie. C'è un'Italia che cambia e forse non è molto evidenziata. Ci sono cittadini stranieri che aprono le porte di casa e invitano i vicini a gustare le cene dal mondo. Aprire le porte di casa a persone sconosciute per far incontrare culture diverse. Indovina chi viene a cena, un'iniziativa che ha preso piede in tutta Italia, dove persone straniere che sono residenti in Italia e nel nostro territorio ospitano cittadini italiani per conoscersi, per offrire loro una cena tradizionale, ma non è un progetto gastronomico, è un momento di incontro. Il cibo diventa mezzo per costruire nuove relazioni di vicinanza, sovvertendo l'idea di ospitalità, abbattendo barriere culturali. Aprire le porte, le cucine delle proprie case ai vicini di casa per condividere e far conoscere usanze e sapori di terre lontane. Già il concetto di aprire le porte ai vicini in questo momento di post lockdown è un concetto importante che ci permette di riappropriarci dei rapporti con gli altri, della vicinanza. Ma in numerose città italiane si è diffuso anche questo progetto, indovina chi viene a cena. È un progetto che nasce dall'incontro fra la rete italiana di cultura popolare e alcune famiglie straniere che hanno sentito l'esigenza di promuovere l'inclusione attraverso la tavola. L'obiettivo è favorire lo scambio reciproco, abbattere barriere culturali creando convivialità, costruire insieme un nuovo spazio di comunanza. Sono famiglie, coppie, giovani stranieri che normalmente sono considerati ospiti nel nostro paese. Questa volta si invertono i ruoli, accogliendo e invitando a cena le persone che vivono sullo stesso territorio. Condividendo un semplice pasto, si può partire per un viaggio meraviglioso dal Marocco alla Cina, dalla Romania all'Argentina, dall'Afghanistan all'Etiopia. Storie di vita, di terre, di persone da raccontare e condividere. Si tratta di una cena familiare, un'esperienza di prossimità che abbatte quel muro di diffidenza verso una cultura diversa. Proprio a tavola, intorno a un tavolo, accade qualcosa di magicamente normale. Si parla di figli, di scuola, di lavoro, di cinema, di musica, scoprendosi talmente simili che alla fine si diventa amici, si continua a frequentarsi anche dopo.
Thank you. sempre aperta, la luce è sempre accesa. Sempre vivo, la mano sempre tesa.
Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. La porta sempre aperta, la luce sempre accesa.
E se qualcuno arriva, non chiedergli chi sei.
No, 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 no.
E se qualcuno arriva, non chiedergli che vuoi. Verso lui con la tua mano tesa e corri verso lui, spalancagli un sorriso e grida evviva, evviva,
evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva.
C'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, starai più comodo tu.
Gli amici a questo servono, a stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite, non fanno andare via. Dividi il tuo fanatico, raddoppia l'allegria, aggiungi un posto a tavola.
Aggiungi un posto a tavola, notissimo coro, notissima canzone interpretata da Johnny Dorelli. Non poteva mancare questa canzone come conclusione dell'esperienza di prossimità di cui vi abbiamo parlato. Ed ecco ancora un'altra esperienza di prossimità, gomito a gomito con il nemico. Questa è l'esperienza di Rondine, cittadella della pace. Quando ti ho visto la prima volta non ho voluto stringerti la mano. Quando ti ho salutato per l'ultima volta ho scelto di abbracciarti. Una riflessione dell'azerbaigiana Elmira sull'atteggiamento da lei tenuto nei confronti di un giovane armeno. Una riflessione che descrive nel miglior modo possibile il percorso di rigenerazione dei rapporti da lei vissuto presso la comunità di Rondine, cittadella della pace. Dopo la partecipazione alla manifestazione per la celebrazione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, al Palazzo di Vetro dell'ONU in rappresentanza dell'Italia il 10 dicembre 2018 e la cerimonia del 9 ottobre 2020 nella quale Liliana Segre ha testimoniato per l'ultima volta in pubblico la propria esperienza nei lager nazisti. Rondine, cittadella della pace, pochi chilometri da Arezzo, è ormai ben conosciuta non solo in Italia, da quanti lavorano per la costruzione della pace nel mondo. Il recente l'approccio relazionale al conflitto, quattro lezioni sul metodo Rondine di Franco Vaccari, che è presidente dell'istituzione fin dalla nascita nel 1998, fornisce la presentazione più completa della complessa teoria prassi che sta alla base dell'attività della cittadella della pace. A fondamento di tutto rimane un'intuizione originaria, la risposta fornita alla richiesta proveniente dalla Cecenia di accogliere in Italia alcuni studenti che a causa della guerra in corso con la Russia non potevano recarsi a Mosca per completare gli studi. Bene, un'unica condizione posero gli aretini per fornire ai giovani ceceni l'ospitalità di cui avevano bisogno, fu che insieme a loro giungessero anche studenti russi, così che la frequentazione dell'università italiana e la vita in comune a rondine costituisse l'occasione per la messa in discussione di una ostilità che appariva insuperabile. Da allora coppie di nemici sono giunte nel piccolo borgo da tutto il mondo, dall'Asia, Centro America, Africa, Europa, per studiare, conoscersi, sempre per attivare il processo di conoscenza, quindi di decostruzione del nemico, di messa in comune del dolore, che porta alla comprensione e poi alla condivisione, fino a scoprire che il nemico è a volte colui che meglio ci capisce. A fianco dell'esperienza dell'incontro e della vita gomito a gomito con il nemico, il metodo Rondine ha sviluppato una riflessione antropologica e psicologica che fornisce una strumentazione utile per comprendere quanto accade nelle relazioni. Come esplicitato dal titolo del volume, alla base del metodo si trova una riconsiderazione del conflitto con la sua distinzione dalla guerra e il conseguente recupero della dimensione positiva che possiede in quanto strumento di crescita, di riconoscimento, accettazione delle differenze altrui. L'esperienza del conflitto, scriveva Vaccari, è l'esame di maturità che costituisce il soggetto nei confronti di sé e del mondo adulto per elaborare le proprie potenzialità e non conformarsi indiscriminatamente alle richieste sociali. Niente di astratto, ma una prassi di riconoscimento delle differenze e dei contrasti, nello stesso tempo denuncia della disumanità della guerra, necessità del recupero di una dimensione di rapporto umano con chi non deve essere definito genericamente un nemico. Il successo del metodo Rondine non si manifesta esclusivamente nella capacità di testimonianza tra i risultati conseguiti dai giovani che hanno completato il percorso formativo previsto e hanno ottenuto la qualifica di Rondini d'oro, si segnala un intervento effettuato in Sierra Leone per le elezioni presidenziali del 2018, un percorso svolto da 7 ex nemici africani, insieme ad altri rondini d'oro, hanno preparato popolazione e leader politici locali a una campagna elettorale non violenta, all'accettazione del risultato delle urne, con la visita capillare delle periferie più remote del paese, mostrando esempi di dialogo non violento tra etnie avversarie. Guardando Rondine, viene spontaneo pensare al granello di senape. Un coro di alpini, signore delle cime.
Thank you.
La pandemia ci ha lasciato tante storie. Dovremmo ricordarcele. Questa è la storia di Emilia, 85 anni nella pandemia, ha trovato una nuova famiglia. Lei che ama scrivere, cucire, cucinare, chiusa in casa con il marito per l'emergenza sanitaria, ha avuto un'idea, ha cominciato a lanciare poesie, barzellette sul pianerottolo per gli altri condomini. Una storia che viene da Bologna è una storia di solidarietà condominiale ai tempi del coronavirus. Emilia ha compiuto 85 anni il 30 maggio e da 50 anni lei vive con il marito Giorgio, che oggi di anni ne ha 90, in un condominio del quartiere Porto Saragozza, una via su cui dall'alto vigila il santuario di San Luca, Bologna. Nel condominio gli appartamenti sono 10, giovani coppie, famiglie con figli grandi, una signora coetanea, studenti fuori sede. E tutti hanno cominciato a lavorare in smart working, il condominio di solito vuoto, silenzioso, lungo tutto l'arco della giornata si è improvvisamente popolato di passi e voci. Pensavo a tutti questi ragazzi soli, dice, con le famiglie lontane. Anche io ero parecchio preoccupata, soffro di aritmia, ho problemi a un rene, avevo paura di sentirmi male, di dover andare in ospedale, espormi al coronavirus. Io sono il tipico soggetto a rischio. Ma prima che lo sconforto prendesse il sopravvento, io mi sono detta: capperi Emilia, devi reagire. Così ho scritto una barzelletta ai ragazzi del condominio, l'ho appesa alla mia piantina sul tavolino del pianerottolo. Ho pensato che forse sarei riuscita a strappare un sorriso a qualcuno. La prima a sorridere è stata Concetta, una giovane donna di origini abruzzesi, l'inquilina che condivide il pianerottolo con Emilia. E Giorgio, ho sempre avuto un buon rapporto con le famiglie, ma le cose sono cambiate durante la pandemia. Il merito è dell'Emilia, ha fotografato la sua barzelletta e io l'ho condivisa sulla chat di gruppo che abbiamo con gli altri inquilini e sono tutti rimasti sorpresi. Così ho detto a Emilia che ogni giorno avrebbe dovuto lasciarci un messaggino. Io l'avrei fotografato e condiviso con gli altri. È tutto documentato, poesie, pensieri, anche sulla vita privata. C'è il giorno in cui Giorgio sposò Emilia, 2 ottobre 1960. Al mattino la cerimonia in chiesa, poi andammo nella nostra nuova casa con i genitori e i fratelli, festeggiamo con la torta, complimenti per l'arredo, camera e cucina, baci, abbracci, poi ognuno a casa sua, noi due come salami. Pensavamo che i nostri genitori ci avrebbero chiamati a cena, invece niente. Quella notte non abbiamo dormito, ma per la fame. Poi c'è il giorno della comunione, 1946, con le scarpe strette che il padre volontario della Croce Rossa era riuscito a recuperare. Le domeniche pomeriggio passate a ballare di casa in casa con amici dello Stradello. La gita a Vigiciatico, la liberazione di Bologna, 21 aprile 1944. Poi ricette, barzellette, visto il successo riscosso da Emilia in chat, Concetta ha cominciato a pubblicare i lavori anche sul suo profilo Facebook ogni domenica, una sessantina di manoscritti in tutto. L'ultimo realizzato proprio il giorno del suo compleanno, dal titolo I miei primi 85 anni, come sempre firmato La cacciatrice di sorrisi. Quella mattina mi sono detta che bisogna farsi belli dopo mesi di quarantena in pigiama, una pettinata e via. Bisogna ricorrere a un bel restauro. Comincia così. Eh sì, racconta Emilia, emozionata al telefono. Mi sono messa cipria, rossetto, smalto, orecchini, l'anello, il mio vestito preferito che per fortuna mi va ancora bene. Ho fatto la messa in piega casalinga e con Giorgio per pranzo ci siamo mangiati gnocchi alla romana, che a lui piacciono tanto, tortelloni, al pomeriggio cannoli e li ho offerti ai ragazzi. Concetta l'ha iscritta a un corso di poesia per provare a dare corpo al grande desiderio di Emilia di divulgare e condividere i suoi piccoli componimenti, perché Emilia la passione per la scrittura l'ha sempre avuta. Di fianco alla sua macchina da cucire un foglio e una penna ci sono sempre stati. Un po' cucivo, un po' piangevo, un po' scrivevo. Mi veniva in mente una parola e subito riuscivo a scrivere tutta la storia. Non so com'è possibile. Emilia è bolognese da generazioni, nata e cresciuta a Chiasanuova. Si chiama come la sua nonna, morta di parto a 24 anni. I suoi genitori erano contadini. Si sono spostati verso la città per andare a lavorare in fonderia. Bravissima a scuola, agli studi ha preferito il lavoro. Sarta da sempre. Ha interrotto una brillante carriera nel mondo della moda italiana, erano gli anni 50. Per amore, prima c'erano i figli da accudire, la famiglia a cui pensare. Poi, quando sarebbe stato possibile aprire un'altra attività, era diventato troppo dispendioso. Ha vissuto la guerra, la povertà, l'Italia che provava a rialzarsi. Eravamo felici, ricorda. È vero, non avevamo niente, ma nessuno aveva niente. Emilia e Giorgio hanno due figli, uno dei quali vive con loro, ma sta fuori tutto il giorno per lavoro. Giorgio ha il Parkinson, ama star seduto a vedere i suoi programmi televisivi. Mio figlio esce di casa la mattina alle 6, torna alle 6 di pomeriggio, lavora a Granarolo e in pratica sono sempre sola. Mi fa tanto piacere aver conosciuto meglio gli altri condomini, sapere di dover scrivere loro ogni giorno un pensierino mi ha dato una bella forza per andare avanti, per me un sollievo, loro ci tenevano, non ho voluto deluderli. È così che da una pandemia è nata una straordinaria storia di unione e solidarietà condominiale, come la chiama Concetta. Il suo quotidiano foglio colorato è stato per noi un grande incoraggiamento. Poi ci ha viziati, ha una grande manualità. Emilia lavora la pasta di mais, è un'ottima cuoca. Alla Concetta ho preparato tortellini e tortelloni, castagnacci e cannoli, raviole con l'Arkermes per San Giuseppe, come da tradizione bolognese. Un giorno Emilia ha portato a Concetta, in una pausa dallo smart working, il caffè, la moca, la crema, il latte montato, una cioccolata che nemmeno al bar non credeva ai miei occhi. Durante il lockdown tutti abbiamo avuto paura, ricorda Concetta, ma sapere di non essere soli, di avere amici sul pianerottolo e agli altri piani è stato bello. Mi sono sentita al sicuro, ero contenta. Puntualmente suonavo all'Emilia e da porta a porta mi facevo raccontare la sua giornata. Insieme commentavamo le notizie del giorno. Così abbiamo fatto tutti. Due ragazzi del condominio dovevano sposarsi, hanno dovuto rimandare tutto. Anche i lavori per la nuova casa. Abbiamo condiviso anche quell'avventura. Nella tristezza e tragicità del periodo abbiamo vissuto momenti bellissimi, momenti che Concetta e gli altri condomini hanno scelto di raccontare a tutta la città, mandando un messaggio al sindaco, che ha condiviso il loro messaggio sul profilo personale, raccogliendo centinaia di pollici alzati, cuori, abbracci, condivisioni. E adesso che tutto sta ricominciando, le relazioni che abbiamo intessuto si manterranno più salde che mai. Le nostre vite ricominceranno, torneremo a viaggiare, ma tra noi non cambierà nulla. Intanto Concetta in Abruzzo c'è già tornata 2 settimane o ancora la residenza là, parenti, amici hanno seguito le vicissitudini del nostro condominio sin dall'inizio. Hanno detto che non vedono l'ora di venire a Bologna per conoscere l'Emilia di persona, perché ormai ci si sono affezionati anche loro. Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta e vi ricordo che se volete ascoltarci tutti i giorni su Radio Incontri c'è il nostro programma alle ore 12:03 dopo il notiziario.